Grazie. Buonasera. Aspettiamo un attimino che vengano disposte le luci in modo tale. No, forse è meglio spegnere qui e accendere su. Così, ecco, sono più nitide le immagini. Il mondo nel pensiero medievale. Quella di questa sera è un incontro molto importante nella serie che riguarda le visioni del mondo. Perché? Perché il periodo del Medioevo è un periodo che ha un approccio completamente diverso con l'ecumene, con il mondo, con la geografia, con la terra in genere, rispetto a tutto ciò che era avvenuto nei secoli precedenti. In che senso? Nell'antichità, sia essa l'antichità egizia o greca o anche l'antichità romana, non c'era il senso, attenzione, proprio il senso del viaggio, cioè non esisteva questo concetto. Persone come Cicerone, cioè dico Cicerone per intendere persone che comunque avevano delle disponibilità economiche, persone anche imperatori romani, quindi persone di enormi disponibilità economiche, nessuno di loro gli sarebbe mai venuto in mente quasi quasi faccio un viaggio fino in Cina. Non fregava niente a nessuno, a loro in primis, cioè non c'era proprio il concetto del viaggio, e non essendoci il concetto del viaggio non si sentiva neanche la necessità di conoscere più di tanto terre più o meno lontane da quella che era la loro collocazione geografica, è chiaro? Cioè la geografia era in qualche modo più un esercizio accademico, era più qualcosa del tipo ma sì, cerchiamo di pensare a come dovrebbe essere fatto il mondo, cerchiamo di ipotizzare che cosa c'è al di là di quelle montagne, ma era più una curiosità fine a se stessa, non c'era un intento pratico. E quindi, ad esempio, nell'antica Roma, parlo dell'antica Roma semplicemente perché di tutte le civiltà dell'antichità è la più documentata, cioè quella di cui sappiamo di più. Pensate, il Mediterraneo era attraversato da migliaia di navi ogni anno. Eppure nemmeno esisteva il concetto di nave passeggeri. O erano navi commerciali, cioè navi che portavano in realtà le anfore piene di olio, di vino, di grano, eccetera, o erano navi militari. Ma queste navi militari, oltretutto, erano navi che venivano costruite o smontate o rimontate a bella posta in base alle esigenze. Non c'era un concetto di ma sì, andiamo a fare un'esplorazione. Non esiste, non si sente la necessità delle esplorazioni. Non esiste il fatto che l'imperatore romano X dice partiamo con una spedizione ad esplorare l'Africa centrale. Semplicemente c'erano tantissime popolazioni nell'Africa centrale che vendevano ai romani le bestie da usare nei circhi, ma i romani non hanno mai sentito il bisogno, la necessità di andare a scoprirli materialmente questi animali nell'Africa centrale. Li compravano da altri. L'unica esplorazione, pensate, ma poi un'esplorazione non è, di cui noi abbiamo notizia in tutta l'epoca romana antica, è una spedizione militare in realtà che i romani fanno nello stretto di Aden, quindi in fondo al Golfo Persico. Questo perché? Perché in realtà c'erano delle navi commerciali che venendo dall'India o dall'Indocina portavano merci nell'impero romano. A un certo punto il prezzo di queste merci ha cominciato a lievitare enormemente. Perché? Perché nello stretto di Aden c'erano i pirati e questi pirati assalivano le navi e quindi erano molto poche le merci che riuscivano a passare. I romani dicendo: ma perché noi dobbiamo pagare lo scotto di questi pirati? Loro cosa hanno fatto? Hanno messo in campo una flotta militare, hanno fatto una spedizione lì, dove altrimenti non sarebbero mai andati, e hanno distrutto quella civiltà che si trovava in quel punto. Ma poi se ne sono tornati a casa loro senza trasformare quella zona, cioè l'Oman, in provincia romana. Ecco, questa è l'unica spedizione. Nell'antichità non c'era il senso del viaggio, nel Medioevo no. L'uomo medievale è un uomo viaggiatore, ma lo è proprio per costituzione. Perché? Perché è l'uomo cristiano. E uno degli insegnamenti più importanti che Cristo fa è quello di definire, descrivere, inquadrare la condizione dell'uomo sulla terra come quella di un peregrinus, cioè un viaggiatore, una condizione provvisoria. E poiché nel mondo cristiano diventa importantissima l'evangelizzazione, cioè convertire altri, è importante sapere questi altri dove stanno. E quindi studiare l'ecumene. Ecco quindi che l'epoca del Medioevo è importantissima per la geografia. È nel Medioevo che noi abbiamo personaggi come San Brandano, o come Marco Polo, o come tantissimi viaggiatori di cui abbiamo notizia, più o meno noti. Viaggiatori, attenzione, che non viaggiano per ragioni commerciali, o perlomeno non solo per quelle, ma proprio per l'idea dell'esplorazione. Ecco quindi che curiosamente l'epoca medievale è quella che fa i voli pindarici, le fantasie, le idee più interessanti per quello che riguarda proprio la geografia. Questa però è una cosa molto particolare. Perché? Perché proprio il Medioevo, quando cioè l'uomo si accorge di voler viaggiare, di voler conoscere, era purtroppo anche quell'epoca in cui il mondo politico, economico e sociale aveva subito una implosione, cioè si era ristretto. Cioè se questa mentalità ci fosse stata durante l'impero romano, sarebbe stato facile per gli imperatori dire: mandiamo delle spedizioni in Cina per vedere come è fatta la Cina. Pensate, noi sappiamo che ci fu un rapporto epistolare tra l'impero romano e l'impero cinese, eppure né i romani hanno mai avuto interesse a mandare qualcuno fisicamente in Cina, né i cinesi a mandarlo a Roma. Ma nell'antichità romana si sarebbe potuto fare. Nel Medioevo, quando alla fine finalmente vorrebbero farlo, non si può più fare, perché il mondo è talmente frazionato che ovviamente tutto diventa difficile. E allora che cosa succede? Attenzione, ed è questa la cosa importante del Medioevo. Chi è il viaggiatore? Chi è il geografo medievale? È colui che ha una grandissima voglia di conoscere il mondo, un grandissimo desiderio di viaggiare, ma trovandosi nell'impossibilità di farlo, va a cercare di ricostruire tutto quello che del mondo si sa, andando a spulciare tutte quelle notizie rimaste spesso inascoltate, raccolte nei secoli precedenti. Insomma, la geografia del Medioevo com'è fatta? È fatta da gente che si va a prendere gli scritti fatti nell'antica Roma o nell'antica Grecia, e quegli scritti li rielabora, è chiaro? Andando a costruire su quegli scritti una sua idea della geografia. È curioso questo fatto, cioè una geografia costruita con notizie prese spesso da scritture di 1000 anni più antiche. Ovviamente a tutto questo che cosa si aggiunge? Una componente importantissima che non c'era nella geografia antica, la componente religiosa, l'idea, che per una qualche ragione il mondo dovesse essere uno specchio della volontà di Dio. E quindi quello che diventava importante era se nella Bibbia, nel libro della Genesi, si dice che Dio pose un giardino in Eden, in Oriente, delimitato da quattro fiumi, il Tigre, l'Eufrate, il Fison e il Geon, da qualche parte questo giardino deve stare, d'accordo? E quindi, pur se nessuno in vita sua poteva muoversi da Ancona o da Roma, se disegnava una carta che rappresentava il mondo, da qualche parte il giardino dell'Eden lo doveva mettere, perché nella Bibbia dice che esisteva. Ecco, quindi questa componente religiosa influenza fortemente il concetto del mondo e della geografia che circolava appunto all'epoca. Qual era il senso della geografia? Come credevano che fosse il mondo all'epoca? Beh, avevano un po' ereditato il mondo così come era stato indicato dagli antichi romani, no? I romani, chi di voi ha seguito la conferenza, l'ultima che ho fatto prima dell'estate, credevano che il mondo fosse così, che fosse cioè una grossa sfera fatta d'acqua, che su questa sfera fatta d'acqua galleggiasse un disco di terra, disco di terra che era diviso più o meno in questo modo, delimitando la zona del Mediterraneo e delimitando tre grandi continenti. Questi tre grandi continenti avevano delle misure più o meno disposte in questo modo, cioè l'Asia da sola era grande quanto l'Africa e l'Europa messe assieme. Questo è il concetto che c'era. Il centro del mondo, tutti concordavano nel fatto che fosse l'isola di Rodi, anche se i romani dicevano no, è Roma, ma non è vero, non ci credevano nemmeno loro, dicevano che era Rodi e dicevano che il centro del mondo era attraversato da una linea ideale, una specie di equatore, che era la cosiddetta linea della rosa. Il nome si chiamava così perché in greco Rodos, cioè l'isola di Rodi, significa appunto rosa. Quindi questa specie di linea della rosa delimitava il mondo in due parti. E questo era il concetto che loro avevano, no? Ecco, questa idea, cioè il fatto che il mondo fosse fatto in questo modo, era una cosa che è sopravvissuta per tutta l'epoca romana. I romani avevano cercato di immaginare le popolazioni che occupavano le diverse parti del mondo, i vari popoli, così come venivano descritti da altri autori, da viaggiatori, da scritti che provenivano da altri paesi, oppure dalla mitologia. Quindi, attenzione, questa idea qua del mondo romana campa per tutto il Medioevo. Fino al Rinascimento è questa l'idea che si aveva del mondo. Questa è una cartina appunto che rappresenta il mondo così come lo vedevano gli antichi romani. Ma ora che noi vedremo le diverse carte medievali, vedremo che in realtà più o meno questo pensavano. Che ci fosse cioè questo enorme globo d'acqua, questa sfera d'acqua, che su questa sfera d'acqua ruotasse appunto questo disco di terra, usando come perno l'isola di Rodi. Ecco, l'isola di Rodi ve la indico ora qui, nel centro. Questo appunto è il perno intorno a cui gira tutto quanto il mondo. Ora, ecco, questo altra ricostruzione un po' delle terre conosciute nell'antica Roma, così come loro le immaginavano. Ovviamente quello che per loro risultava quasi impossibile da valutare erano le dimensioni di queste terre, cioè quanto realmente era grande l'Asia. L'Asia per loro era qualcosa di immenso. Di fatto sappiamo che è così, che l'Asia veramente ha delle dimensioni mostruose, enormi, confronto a quello che è la dimensione dell'Europa. In realtà noi oggi sappiamo che l'Africa è enorme, ma nell'antichità non erano in grado di valutare le dimensioni dell'Africa, perché tutto il l'emisfero australe, cioè tutto il sud, risultava poco percepibile dagli antichi. D'altro canto, e questo lo vedremo nelle carte che vi farò vedere da in poi, gli antichi avevano una visione del mondo vista dal nord. In che senso? Tutte le nostre cartine geografiche oggi in tutto il mondo sono fatte in questo modo, cioè rappresentano il sud in basso e il nord in alto. Nell'antichità non era così invece. Nell'antichità si aveva sempre l'idea che il mondo fosse visto da nord. Quindi visto da nord, tutta la geografia è tutta capovolta. Questo perché? Perché il modello per eccellenza era Plinio, lo storico romano Plinio. E quando Plinio descrive l'Italia, Plinio, che era di Como, parte da Como, partendo da Como, se tu da Como ti giri a guardare l'Italia, le vedi così. Plinio da Como scende lungo tutto il Tirreno, arriva in Calabria, gira così e poi risale. Quindi partendo da Como l'Italia si vede così. E quindi per questa ragione tutta la cartografia medievale è tutta con il sud in alto. È chiaro? Capovolta rispetto alla nostra, se vogliamo. Ecco, tenete conto che proprio per questa ragione l'Africa, anzi il Sud Africa, è una cosa irraggiungibile. Curioso, in Cina, pensateci, c'è andato forse Marco Polo, ma comunque sia, se non c'è andato Marco Polo, Matteo Ricci c'è andato di sicuro. Ma per arrivare in Sudafrica bisognerà aspettare Vasco da Gama, è chiaro? Cioè il Sudafrica, che teoricamente è molto più alla portata della Cina, è chiaro? Eppure l'estremo sud è qualcosa di lontanissimo. Questo in qualche modo, se voi poteste su una cartina vedere le esplorazioni di tutta la storia umana, vi rendereste conto proprio di questo. Il polo sud è stato raggiunto molto tempo dopo rispetto al polo nord, ma anche l'Australia è l'ultimo dei continenti esplorati, anche il Sud America, la Terra del Fuoco, è l'ultima delle parti raggiunte. Cioè è come se il sud sfugge alla conoscenza umana. E guardate, i romani in questa carta, il sud, l'Africa meridionale quasi non esiste, è chiaro? Ecco, questo è un po' come regola fondamentale. Però gli antichi nel Medioevo soprattutto avevano questa idea che il mondo doveva rispecchiare la Bibbia, se vogliamo, e loro avevano elaborato una geografia particolare che era la geografia noachidica, si chiamava noachidica. Che vuol dire noachidica? Significa che è una geografia basata sui figli di Noè. Perché? Perché nel Medioevo dicevano Dio, Dio certamente è stato sicuramente giusto, ed essendo stato giusto in assoluto non può aver detto: sai che faccio, quella razza umana o quel genere umano mi sta un po' sulle balle, e quindi quello lì, il messaggio di salvezza di mio figlio, non glielo mando. Nel Medioevo hanno detto no. Tutti i popoli della terra, evidentemente, sono stati messi da Dio in uguale condizione di essere raggiunti dal messaggio salvifico del Vangelo. Quindi chi non è cristiano è per colpa sua. Non è perché da lui il messaggio non ci è arrivato, è per colpa sua. E allora tutte le tre razze principali avevano come punto di contatto il posto dove era avvenuta la predicazione di Cristo, cioè Gerusalemme. Quindi loro avevano detto: evidentemente la terra è fatta così, con Gerusalemme messa in mezzo qua, e i popoli della terra sono divisi nei tre continenti, come la cartina che vi ho fatto vedere prima. L'Asia, vedete, questa è una cartina del 1200, questo disegno che vedete qui. L'Asia, che da sola è più o meno grande come l'Europa e l'Africa, premetto che l'Africa veniva chiamata Libia, messe insieme. E il punto di contatto tra tutte e tre, questo, è Gerusalemme. Ma questa tripartizione equivale anche ad una tripartizione degli esseri umani. Per cui chi vive in Asia deve essere discendente di uno dei figli di Noè, cioè Sem, e sono i Semiti. Chi invece vive in Africa deve essere i discendenti di un altro dei figli di Mosè, che sono negri, e sono Cam, cioè i Camiti. E gli abitanti dell'Europa sono invece i figli discendenti del più piccolo dei figli di Mosè, gli abitanti delle isole. Lui si chiamava Yafet, e quindi gli europei sarebbero gli Yafeti. Ora, oggi questo concetto, Camiti, Semiti, Yafeti, non esiste più, ma è stato abbandonato, diciamo, da 70 anni ormai. Non ha più senso oggi parlare di Semiti, Camiti, ha senso parlarne dal punto di vista linguistico. Si può parlare di lingue semitiche o lingue indoeuropee o lingue camitiche, ma un conto è il discorso linguistico, un conto è il discorso razziale, d'accordo? Però nel Medioevo loro credevano in questo, credevano cioè che tutte le persone del genere umano che avevano avuto libero accesso alla salvezza divina erano inquadrate tra Semiti, Camiti e Yafeti. E quindi è normale che evidentemente nella loro idea il mondo doveva essere fatto così, diviso in queste tre parti. Questa che vedete qui è una delle cartine geografiche occidentali più antiche che noi abbiamo. È il cosiddetto Beato di Liebana. Beato è il nome di questo signore, che è un monaco spagnolo dell'abbazia spagnola di Liebana, vissuto intorno all'anno 1000, poco prima dell'anno 1000. E lui è un commentatore dell'Apocalisse, e in uno dei suoi libri, che lui stesso minia, cioè disegna, che è conservato alla biblioteca di Madrid, è rappresentato questo, che è appunto uno dei più antichi planisferi occidentali esistenti al mondo. Come vedete, ve lo indico sempre con il laser in quello centrale, poi lo potete vedere nei due schermi laterali. Questa riga che sto indicando qui in mezzo è il Mediterraneo, quindi questa parte qui è l'Africa, questa parte qui è l'Europa, c'è anche scritto Europa, e questa metà superiore è l'Asia. Quello che sto indicando adesso, questo, è il Nilo. Anzi, lui non ha le idee molto chiare, lui confonde il Nilo col Mar Rosso e col Golfo Persico, mette un po' tutto insieme. Ed è questo. D'altra parte questo tizio, scusate, mettetevi nei suoi panni, lui ha passato 80 anni della vita sua chiuso dentro una cella in un'abbazia sui Pirenei, anzi già è tanto che ha fatto questo, quindi non sapeva nemmeno che c'era 10 km da casa sua, figuratevi questo. Però considerate che appunto questo è il concetto. Vedete che addirittura a separare il sud, ricordate, in questo caso questo è il nord, questo è il sud, ci sono una sfascia rossa, questo, che sono i deserti. Il deserto ci impedisce di sapere che c'è a sud, sia a sud dell'Africa, cioè qui, sia a sud dell'Asia, cioè di qua. Questo sarebbe il Mar Nero, questo è il fiume Danubio, questo, così. Quindi l'Italia sta da qualche parte qua, queste sono le Alpi, queste qua, quindi diciamo un'idea, un concetto molto stilizzato. E questo è ciò che il Beato di Liebana dice intorno all'anno 1000. Attenzione, cosa importante, se il nostro amico Beatus di Liebana ha passato 80 anni della sua vita chiuso in un monastero, Non è detto che facessero tutti così. Soprattutto non facevano così alcuni popoli che invece proprio sui viaggi e sui collegamenti commerciali avevano costruito all'epoca gran parte della loro civiltà, nella fattispecie gli arabi. Ora gli arabi, questa sarebbe una cosa interessante, fare un corso, un ciclo sugli arabi. Gli arabi, questi sconosciuti, perché noi sugli arabi abbiamo una serie di idee che nel 90% dei casi sono sbagliate. In che senso? Gli arabi, grandi navigatori, gli arabi erano 10 cammellieri che stavano in mezzo al deserto. Come hanno fatto a diventare i più grandi navigatori del Medioevo? Semplicemente perché non è così. Cioè noi facciamo passare sotto il nome di arabi popoli che spesso con gli arabi non c'entravano niente, è chiaro? Cioè noi facciamo una grossa confusione, noi occidentali, cioè per noi arabi diventa sinonimo di musulmani, per cui che vuol dire? Che quando noi parliamo i crociati che combattono contro gli infedeli, combattono contro gli arabi. No, gli arabi non esistevano più da 200 anni, i crociati combattono contro i turchi, che sono musulmani, ma non sono arabi. I persiani non sono arabi. I persiani erano dei grandissimi navigatori. Quindi, quelle che noi conosciamo e spacciamo per conoscenze geografiche arabe, sono scritte in arabo, con la cultura araba, ma sono opera di persiani, prevalentemente. Oppure sono opera addirittura di yemeniti, che in parte sono arabi, o sono opera di indiani, che però noi sono arrivate attraverso gli arabi. È chiaro? Però questo è un discorso lungo che non vale la pena di sprecare in questo modo. Parliamo per un attimo comunque delle conoscenze arabe, che erano enormi dal punto di vista geografico, ma non erano conoscenze loro di primo acchitto. Loro non facevano altro che rielaborare altre conoscenze geografiche, culturali, eccetera, che gli pervenivano normalmente attraverso civiltà che c'erano state prima. Vi faccio un esempio, badate, è solo un esempio, è reale, ma è per farvi capire il concetto. Si dice che molti dei nomi della marineria derivano dall'arabo. Per esempio, nelle navi, la parte alta, centrale, si chiama il cassero, perché al-kasr, in arabo, significa il castello. Verissimo. Quindi il castello di poppa si chiama il cassero, perché si dice, vedi, deriva dall'arabo. No, deriva dal latino, perché al-kasr è arabo, ma deriva da castrum, che è latino. È chiaro? Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno acquisito della terminologia, hanno acquisito delle notizie, le hanno conservate e le hanno trasmesse. È un po' come quando noi, andando in Oriente, facciamo il bagno turco, che non l'hanno inventato i turchi, e non sono altro che le terme degli antichi romani, solo che noi ce lo siamo scordato come si facevano. Loro l'hanno mantenute e l'hanno riportate fino a noi. Diciamo, vedi? Il bagno turco. No, i turchi che venivano dalle steppe dell'Asia centrale non si lavavano per tutta la vita, quindi figuratevi se c'avevano il bagno turco, è chiaro? Solo che loro l'hanno custodito e poi ce l'hanno rivenduto, in qualche modo. Stesso discorso è il concetto della geografia. Guardate, questa è una carta araba, perché è scritta in arabo, la cultura è araba sicuramente, ed è opera in realtà di un cartografo persiano, che si chiama Al-Firusi, si chiama Abu Ishaq Al-Firusi Iqtan, è il suo nome, e è una rappresentazione del mondo. Cosa interessante, questa volta Al-Firusi mette il sud in basso, perché? Perché lui sta in Iran, sta in Arabia, quindi ovviamente lo vede da sotto. E allora guardate, questo è il Mediterraneo, questo, Questo che vedete qui è il Mar Rosso, questa è l'Africa, questa è l'Asia, questa qui sopra è l'Europa, dove lui non mette niente, mette solo Roma, perché Roma è Roma. Per cui questa cosa che vedete qui in mezzo, questa qui è Roma. Ma vedete che non si distacca molto dal concetto, dall'idea geografica, che comunque esisteva nell'antica Roma, rotondo, con l'oceano intorno, con queste cose centrali, eccetera. La datazione di questo è sempre X secolo, è un po' più antica però della pianta del Beato di Lebana, un po' più antica. Però di sicuro una cosa è certa, gli arabi hanno ereditato e in parte hanno inventato, hanno elaborato loro la geografia come la concepiamo noi, cioè una fedeltà tra la realtà e la rappresentazione. Nel mondo arabo è importantissimo, perché essendo un mondo fatto di deserti, i punti di riferimento geografici sono importanti. Cioè, vi faccio un esempio stupido, voi da qui, sia che abitiate ad Ancona, ma anche molto più a nord, sia che abitiate molto più a sud, il Conero lo vedete da lontano. Quindi il Conero è un punto di riferimento, è chiaro? Ma se voi abitate nello Yemen, o nell'Oman, o in Sudan, che è tutto piatto, voi non avete punti di riferimento ottici. Quindi un riferimento cartografico è importante. Ecco perché la cartografia, nel senso nostro del termine, l'hanno inventata loro. I romani, che erano i romani, non ce l'avevano, l'abbiamo visto l'altra volta con la tabula peutingeriana. E allora guardate, adesso vi faccio vedere una cartina straordinaria, la cartina dell'Italia più dettagliata e antica che noi conosciamo. È opera di un geografo arabo, manco a dirlo in questo caso. Guardate qui, ecco, è questa. Questo signore che vedete qui, che si chiamava Firdusi, era il geografo della corte di re Ruggero II di Sicilia. E guardate, questa è l'Italia. Questa volta è capovolta, vedete, vista da nord. Infatti, questo è l'Adriatico, questa è la Puglia, il Salento, la Calabria, la Sicilia. Lui sta in Sicilia, quindi come vedete ha perso tempo a rappresentare tutte le Eolie, tutte le Egadi, eccetera, perché ovviamente per la Sicilia è importante. Mentre guardate, ha messo tutto, ma si è scordato della Sardegna, cioè sarà più grossa la Sardegna di Lipari, però Lipari c'è, la Sardegna non c'è. Questa cosa che vedete qui, questa non è la Sardegna, questa è Maiorca, perché lui, che è un arabo, essendo Maiorca un luogo che era frequentato dai navigatori arabi che andavano in Spagna, per lui è importante mettercela. Come vedete si vedono le varie città messe intorno, così, le Alpi, gli Appennini, sono queste cose sparse un po' in mezzo, così, però le città più importanti sono indicate. Ecco. Prego. Sì, sì. No, Ruggero, il nonno di Federico II. Praticamente siamo con questa cartina nella metà del XII secolo. Ruggero II viene incoronato re di Sicilia nel 1133, quindi siamo nella metà del XII. La prima carta occidentale di cui noi abbiamo notizia abbastanza bene è una carta di Alberto di Brandeburgo, una carta che si data intorno alla seconda metà del 1200, ed è questa carta che vedete qui. Guardate, si vede, questa però è una riedizione della carta di Alberto di Brandeburgo fatta nel 1400, per cui vedete, guardate la Spagna come è fatta bene, eccetera. Questo è il Nord Africa e qui sotto il Sud Africa, vedete, dipende, fino al Golfo di Guinea è fatto abbastanza bene. poi diventa una cosa improponibile, perché ovviamente poi diventa un libero spazio alla fantasia, ovviamente. Questa invece è la cosiddetta mappa di Hereford, è una carta del XII secolo. Anche qui, ecco, questo è lo stretto di Gibilterra, questo è il Mediterraneo, il Mar Nero, così, questa è l'Italia, questa cosa che sto indicando adesso, la Sicilia. Qui hanno messo la Sardegna, ma gli hanno messo una posizione strana, perché questa è l'Italia, questa è la Sicilia, questa è la Sardegna. E per farvi capire quanto poi queste carte si facessero a tavolino, e non basandosi su conoscenze geografiche, ma basandosi sulle notizie che davano altre fonti, leggendo queste notizie e interpretandole a modo loro. Ecco, il Mar Rosso rigorosamente rosso, eccolo qua, sì? Se si chiama Mar Rosso, una ragione, secondo loro, c'era, quindi ovviamente l'hanno fatto rosso. La carta più interessante però che noi conosciamo, anzi che noi conoscevamo, era la carta di Gilberto di Tilbury, una carta bellissima e grandissima, opera di un autore inglese dell'anno 1100. Pare che fosse la carta del mondo più complessa che esisteva. Purtroppo questa carta, che pur essendo di un autore inglese, era conservata ad Anversa, è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi non c'è più. Fortunatamente ne erano state fatte almeno delle copie ad acquerello nel 1800, e una è questa copia che vedete qui. Questa è una carta che rappresenta tutto il mondo. Nel mezzo, quel quadrato nero che vedete, rappresenta Gerusalemme, il punto di incrocio dei tre continenti, ma anche delle tre razze, iafetica, chemitica e semitica. E vi faccio vedere un particolare, ecco, questa parte qui è il particolare dove è rappresentata l'Italia. Vedete come l'Italia, dove sta l'Italia? Allora, ve la indico, questa specie di cuore che vedete qui in mezzo, questa è la Sicilia, questa è la Sardegna. Ora, per chi di voi ha un po' più di capacità visiva, e voi che state qui davanti, guardando la Sardegna vi renderete conto che la Sardegna sembra un piede, addirittura si vedono le dita del piede. Perché? Perché Gilberto di Tilbury rappresenta la Sardegna in quel modo perché il nome greco della Sardegna era Icnusa. Adesso c'è una birra che si chiama Icnusa, guarda. Icnusa in greco significa orma. E quindi per lui, che in vita sua non era mai uscito dall'Inghilterra, dice: se sto posto si chiama orma, io la faccio come un'orma. D'accordo? E quindi questa è la Sardegna, questa è la Sicilia, questa è l'Italia, queste sono le Alpi, questa righetta qui è l'Appennino, questo è il Tirreno, l'Adriatico è questa specie di fiume che c'è qua, questa cinta muraria rotonda, questa è Roma. Ecco. È tutto molto confuso, cioè ne convengo con voi, ci vuole insomma... Però sforzandosi uno riesce a riconoscerle determinate parti. Quindi l'Italia, scusate, no, l'Adriatico, eccolo, questo è l'Adriatico, ecco, scusate. Quindi Sicilia, Sardegna, Italia, Tirreno, Adriatico. Se questo è l'Adriatico, questa di qua è la Grecia. Vedete che si vedono i tre lembi del Peloponneso qua. Quindi questa è la Grecia, queste sono le Alpi, questa è l'Europa, la Francia e la Spagna. Ecco. Questa è la carta di Gilberto da Tilbury. Ora, torno un attimino indietro, scusate. Allora, no, troppo. Ecco la carta di Gilberto da Tilbury. Loro che cosa avevano detto? Cosa dicevano? Dio aveva mandato suo figlio per salvare gli uomini. Dove l'ha mandato? In Terra Santa. E dalla Terra Santa il messaggio di Cristo si diffonde. Chi era troppo lontano, il messaggio di Cristo non gli era arrivato. Ma perché? Perché Dio era stato cattivo? No, ma perché Dio aveva mantenuto sui bordi delle terre conosciute quegli esseri che non erano né umani né animali. Devo farvi un piccolo... si può scendere un attimo la luce? Voglio farvi un attimino un piccolo disegnetto che serve a farvi capire. Farvi capire quantomeno la mentalità dell'epoca. Allora, cosa consideravano nel Medioevo? La scolastica medievale, cosa ci insegna? Ci dice che tutta la creazione divina aveva ripartito tutto ciò che era parte della creazione in tre regni. I tre regni erano il regno il primo regno, che era il regno minerale, qui. Il secondo regno era il regno vegetale, qui. E il terzo regno era il regno animale, qua. In ognuno di questi regni si partiva da quello che era l'elemento più elementare fino ad arrivare all'elemento più complesso. È come dire che nel regno minerale, qui giù c'era il sasso comune. Attraverso una serie di progressivo perfezionamento si arrivava qui su dove c'era il diamante. È chiaro? Quindi qui c'era stato, che ne so, il rubino, qui c'era, e così via, fino ad arrivare alla parte più bassa. Lo stesso nel regno vegetale, dove si partiva da qui, dove c'era magari il lichene, il muschio, e si arrivava qui su, dove c'era l'orchidea. È chiaro? E nel regno animale, dove si partiva da qui, che c'era la formica, e si arrivava qui su, dove c'era l'uomo. I punti di contatto, cioè qua e qua, erano di quegli esseri che nel Medioevo non riuscivano a definire. Il fungo è un sasso o una pianta? Il corallo è un animale o una pianta? Noi ci sappiamo, per esempio, che il corallo è un animale, ma loro non erano in fondo tanto sicuri che non fosse un sasso il corallo. Quindi loro riservavano i punti di contatto a questi esseri ibridi. Lo stesso ritenevano addirittura, e questo è un discorso, guardate, può sembrare banale, ma il concetto, l'idea, per carità, di Darwin è nata da qui. Cioè Darwin si è posto un problema. Fino adesso noi riteniamo che la cosa fosse così. Siamo sicuri che non esista nel piano divino un concetto che da qui non conduce direttamente qua? Cioè, se il pensiero creatore di Dio è uno, deve esistere anche un pensiero generale che attraversa trasversalmente tutti gli ambiti. Ma soprattutto, se qui c'è il rubino, qui c'è la quercia, qui c'è la scimmia, qua che c'è? O qui? O qui? Io per semplicità ho disegnato tre rettangoli, ma per loro c'era qualcosa di intermedio. Come se Dio, quando ha creato, prima di creare qualcosa che può essere l'uomo, ha fatto diverse prove. Come quando uno fa una fotocopia, prima che venga la fotocopia bene, prova il toner, eccetera. Tutte queste prove, che fine hanno fatto? Ecco, nella mentalità medievale, queste prove prima di fare l'uomo, avevano dato origine a uomini che Dio poi, ritenendoli tra virgolette di scarto, li aveva mandati ai margini del creato. Grazie, possiamo spegnere. E quindi se guardate su questa carta, qui c'è Gerusalemme. Chissà Gerusalemme è perfetto, ovviamente, sta lì. Tant'è vero che Dio è nato lì. Già chi sta in Turchia va bene lo stesso. Arrivando in Italia, certo, in Spagna poi non ne parliamo, ma soprattutto se andiamo nell'Africa meridionale, qui, dove addirittura c'è il deserto in mezzo, o se andiamo nell'estremo oriente, qua giù, ci sono esseri mostruosi, terribili, dove la parola di Dio non è arrivata. Quegli esseri erano stati relegati da Dio lì giù. Si diceva che in mezzo a questi mostri esistesse solo un luogo dove era arrivata la parola di Dio, portata dall'apostolo Tommaso, che proprio perché non aveva creduto era stato condannato ad andare nel posto più infame del mondo, e cioè nell'Africa meridionale, a portare il cristianesimo in mezzo ai mostri. Lì però una piccola comunità cristiana l'aveva creata, e da questa comunità cristiana, all'interno di questa terra di mostri, era derivato comunque un regno cristiano e potentissimo, il cosiddetto regno del prete Gianni, di cui poi con un po' di calma, magari si avanza tempo, oggi ne parliamo, però voglio andare prima avanti. Per il resto, guardate, questa è un'altra carta, questa è una carta parigina dell'undicesimo secolo, c'è sempre il Mediterraneo in mezzo, l'Africa, Libia, l'Europa, Roma, qui, quindi questa è l'Italia, questa è la Grecia, qui si vede il Mar Nero, e questa è l'Asia. Nel mezzo dell'Asia, eccolo qua, paradiso, qui, e lungo i margini chi c'erano? C'erano questi popoli mostruosi. Chi erano questi popoli mostruosi? L'idea che esistessero dei popoli in luoghi inabitati era un'idea che era circolata già nell'antichità classica, perché ovviamente arrivava l'idea, arrivava il ricordo, arrivava la notizia che c'era gente al di là del deserto. Chi te l'ha data questa pietra? Uno che ha attraversato il deserto. Ma perché c'è gente al di là del deserto? Sì, com'è possibile? Lì c'è il deserto, eppure questa pietra c'è. Quindi ci deve essere per forza qualcuno al di là. Ma se sta al di là del deserto, non può essere uno come noi. Perché se fosse uno come noi, come fa a vivere lì? Io non potrei viverci. E quindi deve avere per forza dei caratteri che lo rendono in grado di resistere a quella situazione. Questo aveva fatto nascere l'idea dei cosiddetti popoli immaginari. Che, attenzione, i popoli immaginari non sono come i marziani degli anni 70, quando uscivano i film dove si vedevano i marziani così. No, cioè idee dell'esistenza dei popoli immaginari. All'epoca, nel Medioevo, si aveva certezza, cioè non è che dice forse sono fatti così, no, cioè tutti sapevano delle donne wak wak, che erano le donne più belle del mondo, si diceva pure è bella quasi come una donna wak wak. Chi erano le donne wak wak? Erano delle donne che crescevano sugli alberi, cioè si diceva che nel mezzo dell'Asia c'erano degli alberi che come frutti facevano delle donne bellissime, bellissime. Nessuna donna poteva stare a confronto con le donne wak wak che stavano lì. Però queste donne wak wak avevano un problema, che tu dovevi aspettare che maturavano. È chiaro? Cioè, perché solo se maturavano cadevano. Ma qual era il problema? Che quando maturavano e cadevano, nel momento che toccavano terra, morivano. Pensate che sfiga. Quindi l'unica speranza era stare sotto l'albero della donna wak wak e quando cadeva prenderla al volo. Guardate che non era una leggenda, cioè le enciclopedie del Medioevo, per esempio il Rabano Mauro, che è una bellissima enciclopedia dell'anno 1000, che oggi è conservata nell'abbazia di Monte Cassino, laddove parla di quelle che sono le razze umane, dove parla dei neri, parla in realtà degli abitanti delle isole, eccetera, dice che tra le donne le più belle sono le wak wak, però purtroppo hanno questo problema che... cioè, d'accordo? Quindi era in realtà un dato assodato, non era una leggenda. Questo è importante. Andiamo avanti, vediamo questi popoli, che secondo loro erano popoli spaventosi, eh? Popoli ibridi. Cominciamo per esempio da uno. Ecco. Addirittura esiste un enciclopedico tedesco della metà del 1400 che si chiama... Schöle. Questo Schöle scrive addirittura un libro dedicato proprio a tutti i popoli della terra, dove dà una grande importanza a questi popoli fantastici. Guardate per esempio, questo è sono quattro miniature prese appunto da questo libro, che è già a stampa, non è, dici, sai, parliamo del... no, è già a stampa. Queste sono delle miniature a stampa, dove per esempio il popolo degli... nei tragidi, tragos in greco significa capra, sono gli uomini capra, vedete? Cioè metà uomo e metà capra. E qui questo che girandosi vedeva nei ruderi antichi un sacco di statue di satiri, di sileni, eccetera, aveva in quelle statue la conferma che c'era stato un periodo in cui gli uomini capra evidentemente vivevano anche in Italia, perché no? Oppure gli uomini cicogna, queste. Oppure i retropodi, uomini che avevano i piedi al contrario. Questi qua. O i blemmi, uomini che avevano la faccia sul petto. Ecco. Qua. Qui ci sono... una miniatura dei primi del 1400, una miniatura francese, che fa vedere appunto tre di questi popoli. I ciclopi, un occhio solo, del resto i ciclopi sono nominati nell'Odissea, e quindi dicevano, perché non dobbiamo crederci? Si parla delle isole Eolie, si parla di Troia, si parla dei ciclopi, mica possiamo scegliere di credere a quello che ci parla a noi, o crediamo a tutto o non crediamo a niente. Quindi i ciclopi c'erano. Poi gli sciapodi, gli sciapodi erano bellissimi. Gli sciapodi erano questi. Chi erano gli sciapodi? Gli sciapodi vivevano in mezzo al deserto dell'Africa. Non ci sono alberi e il terreno è infuocato. Allora chi erano gli sciapodi? Perché se io vado al mare e la spiaggia scotta, perché mi devo scottare tutti e due i piedi? Agli sciapodi era stato fatto crescere un piede solo, e almeno se ne scottano uno, giustamente. Oltretutto gli sciapodi avevano sviluppato sulla schiena una callosità, perché per dormire, come fai a dormire se c'è il sole pieno? Lì non ci sono alberi, e allora loro per dormire si sdraiavano sulla schiena, tanto la schiena era callosa, non sentivano la terra infuocata, e con il piede si facevano ombra, e quindi questo piede, guardate, c'è un che di evoluzionistico in questo concetto, cioè l'idea che il piede si sviluppa più grande del normale per fare più ombra, per cui gli sciapodi dormono così. E questi sono i blemmi, che erano un popolo che viveva veramente, i blemmi, nell'Africa centrale, un popolo di Tuareg, che si coprivano la testa con delle fasce e si tatuavano delle maschere di guerra sul petto, da qui a diventare, nel concetto della gente di qua, uomini senza testa con la faccia sul petto, il passaggio è breve. E poi ci sono ovviamente i cinocefali. Chi erano i cinocefali? Uomini con la testa di cane. Attenzione, bastava andare in Egitto, si vedevano un sacco di statue di uomini con la testa di cane. Quindi evidentemente un tempo i cinocefali erano rimasti in Egitto. E poi dove erano andati? In Arabia. Si diceva che in Arabia c'erano appunto i cinocefali, uomini cane. Qual era il problema di questi uomini cane? Che avevano sviluppato una civiltà enorme, erano molto evoluti, ma non parlavano. Quindi il cinocefalo era sinonimo di colui che non parla. Qui guardate, si vedono dei cinocefali che stanno barattando, commerciando, eccetera, normalmente. Questo è un particolare della lunetta di Vézelay in Borgogna, dove sono rappresentati tutti i popoli del genere umano. Ci sono gli italici, ci sono gli abissini, ci sono gli sciiti e ci sono anche i cinocefali, che vedete tengono la mano sulla gola perché non possono parlare. Sono simbolo di quei popoli che sono stati da Dio messi un lato. Attenzione, i cinocefali avevano una particolarità: da loro era arrivato il cristianesimo. E qui guardate, si vede addirittura una guerra tra soldati, tra crociati e cinocefali. Era arrivato il cristianesimo e c'era stato uno che in una città che era la loro capitale, Cinocefale, che si trovava in realtà in Turchia, aveva portato il cristianesimo, e c'era un santo, Cinocefalo, con la testa di cane. Eccolo qua. Questo, c'è una pittura nella valle di Goreme in Turchia, qui, dove questo che vedete qui accanto è San Bartolomeo. Qui c'è questo santo con la testa di cane e l'aureola. Di qua addirittura vestito, vedete, con l'abito religioso, la croce e la testa di cane. Questo santo è un santo che conosciamo tutti, ma da noi in Europa non è rappresentato con la testa di cane, perché da noi è offensiva questa cosa. È San Cristoforo. San Cristoforo, nel tutta la geografia, geografia vuol dire la storia dei santi, tranne che occidentale, è rappresentato con la testa canina, perché si riteneva che fosse un abitante, anzi fosse uno del popolo dei cinocefali, che era addirittura diventato vescovo e santo. E quindi ha la testa canina, di qua. Addirittura qui vedete c'è l'aureola, anche da quest'altra parte c'è l'aureola, qui si vede meglio. E qui c'è scritto O Agios Christophoros, San Cristoforo. Oggi sapete che sappiamo che in realtà San Cristoforo, testa canina o no, in realtà non è mai esistito. Però questa icona e la pittura di là lo mostra appunto a testa canina. Questo è lo sciapode. Qui in una lunetta, qua. Questa è una lunetta del Duomo di Genova. Quest'altra invece è una stampa del 1400. Ormai gli sciapodi sappiamo cosa rappresentano. Gente che vive in mezzo al deserto. Ecco, guarda. Questo di piedi ce n'ha due, perché questo qui in realtà è il pomello intagliato nel legno di un coro ligneo dell'abbazia di Bamberga, dove c'è questo sciapode che è un coro del 1600, quindi ha fatto meglio, i piedi ce n'ha tutte e due, però con questi piedoni vedete si fa comunque ombra, così. Ecco, questi sono sempre, addirittura questo è un testo enciclopedico del 1400, il problema era, ma se questi hanno un piede solo, come fanno a riprodursi? Allora vedete che un po' come Quark, dove adesso vanno a vedere il rituale d'accoppiamento del granchio violinista, all'epoca gli dicono, ecco, il rituale d'accoppiamento degli sciapodi, su questo testo enciclopedico medievale. Dice, se hanno un piede solo, come fanno? Dice, allora forse vedete, l'uomo si mette sotto, la donna si sdraia sopra di lui, in modo tale da coincidere così, e poi si accoppiano così. Cioè si ponevano dei problemi che andavano oltre quello dell'esistenza reale di questa gente. Ecco. Questa è una miniatura francese della fine del 1300. Guardate questi. Questo, il primo, è un membro del popolo dei Panoti. Questo è uno dei Panoti. Panoti significa tutto orecchio. Si capisce perché? Sono delle orecchie gigantesche. Dove vivevano i Panoti? I Panoti vivevano in mezzo ai deserti ghiacciati dell'Asia centrale, dove faceva talmente freddo e che avevano sviluppato per avvolgersi e coprirsi le orecchie. Ma ad esempio ci sono anche i cosiddetti stomatoforici, che sono questi, che sono degli uomini con una bocca enorme, pendula. Ora, noi che adesso abbiamo visto dei documentari degli abitanti della foresta pluviale, sappiamo che c'è gente che si deforma. Pensate quelle notizie come erano arrivate a suo tempo e come loro ritenevano che queste cose fossero... Sì, sì, infatti questi qui, cioè gli stomatoforiti, vivevano nell'Asia sudorientale. Questi sono sempre i Panoti. Ora, questo è un disegnetto del 1300, ma questa è una stampa del 1500. Cioè, non vuol dire che scoperta l'America, tutta questa cosa finisce. No, continuava. I Panoti, con queste orecchie gigantesche, andiamo avanti, un attimo, ecco qui, anche questo. Questo è un particolare del Duomo, sempre di Vézelay, sempre in Borgogna. Si vede un uomo e una donna, tutta la famiglia. Si vede l'uomo che è peloso per ripararsi dal freddo, ha queste orecchie gigantesche, la donna ha anche queste orecchie gigantesche, e si vede il loro figlio che per ripararsi dal freddo si avvolge nelle sue orecchie. Queste sono le orecchie del figlio, Se le richiude sopra, così. Bizzarra come cosa, però. Dunque, tutto questo, che cosa succede quando i contatti con il resto del mondo aumentano? L'abbiamo visto anche adesso quando abbiamo parlato dei popoli leggendari. Non finisce tutto, continua. In fondo, anche dopo la scoperta dell'America, l'idea che nell'America esistessero le Amazzoni, ad esempio, pensate al Rio delle Amazzoni, ha continuato. Diciamo che queste tradizioni a volte addirittura sono state fomentate. Quanti conquistadores spagnoli si sono inoltrati in Brasile alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza? Perché la fonte dell'eterna giovinezza? Perché raggiungevano queste terre e vedevano tutta la popolazione giovane. Non si ponevano il problema che i vecchi non c'erano perché morivano a 35 anni. Vedevano tutti i giovani, dicevano, questa è gente di 80 anni che ne dimostra 20. Possibile che non ci sono i vecchi? non c'erano i vecchi, morivano a 35 anni. Ma loro dicono: non è possibile questo, devono avere una sorgente che li tiene perennemente giovani. Così come le Amazzoni. Perché lo chiamavano il Rio delle Amazzoni? Perché gli uomini del posto, sapete che agli Amerindi, cioè alle popolazioni dell'America, non cresce la barba. Non hanno la barba. Toro seduto, mica c'è la barba. Non cresce la barba agli Amerindi. Quindi quando loro andavano in Amazzonia, vedono questi guerrieri, tutti con i capelli molto lunghi e totalmente glabri, ma non con barba tagliata, senza barba. E quindi tutti questi guerrieri, prima ovviamente di arrivargli così, ma quando per anni si sono limitati a vederli da lontano, li scambiavano tutti per donne, e quindi il Rio delle Amazzoni, è chiaro? Ora, quindi come vedete, le scoperte geografiche non avevano cancellato questa idea, tutto continuava ad esserci. E per cui guardate questo. Questo è il planisfero di Enrico VIII. Enrico VIII in Inghilterra, quindi siamo in realtà nella metà del 1500. Se noi lo vediamo bene, ecco, questo è il mondo. Ma questo è il Mar Rosso, che è l'unica cosa che si riconosce perché è rosso. Questo è il Nilo, l'Italia, la Spagna, la Grecia. In Oriente, c'è anche scritto India, vedete? Tartaria, Asia, Anglia, cioè la terra dell'Inghilterra, Groenlandia, ecco. Eppure siamo nella metà del 1500. Forse però uno dei documenti più interessanti è questo. Questo è il mappamondo borgiano, si trova in Vaticano ed è il mappamondo ufficiale del papato commissionato da Papa Alessandro VI Borgia. Alessandro VI è Papa dal 1492 al 1503. Quindi proprio durante la scoperta dell'America. Eppure questo è il mappamondo ufficiale che lui aveva nel suo palazzo. È fatto da una piastra di ottone, inciso e niellato, visto da nord, per cui questa è l'Europa, questa è l'Africa, questa è l'Asia, questo è lo stretto di Gibilterra, quindi è capovolto. Particolari, ecco, questa è l'Italia, le Alpi, gli Appennini, la Sicilia, la Sardegna, la Spagna, i Pirenei, l'Atlante, l'Africa, vedete? Questo è il mappamondo del Papa, quello ufficiale. Particolare ancora, Africa, vedete? Questo è l'Atlante, quindi al di là dell'Atlante, questi sono i popoli che vivevano in Africa. Queste sono le donne wak wak, vedete? Con i capelli lunghi, con l'albero, e qui si vede un re con due soldati davanti. Aldo Pizzi, che sta lì, lo vede meglio, si rende conto che questi personaggi hanno la testa di cane, anche loro. Quindi, nonostante siamo alla fine del 1400, nonostante sia stata già scoperta l'America, l'America non compare. Torniamo un attimo indietro. Ma se l'America è già stata scoperta, perché non compare? È normale, perché all'epoca erano ancora convinti di non aver trovato l'America, ma di aver raggiunto questa parte qua giù. E quindi sul mondo non c'è, è chiaro? Abbiamo fatto tutto il giro e siamo qua. Infatti, se noi andiamo a vedere questa scritta che c'è qui, c'è scritto Hispaniola, che è in realtà la terra, una città, chiamiamola città, l'insediamento fondato da Colombo. Quindi la conoscenza geografica era rimasta quella, nonostante tutto quello che era stato fatto. Guardate, queste sono appunto, ci sono delle scritte interessanti, per esempio, vediamo, purtroppo questa scrittura qui non è una scrittura gotica, non si legge molto bene. Comunque si dice in qui, solo qui nascono gli scorpioni, qui escono fuori gli elefanti e così via. Mentre però noi ci arrovellavamo in tutto questo, c'era chi la geografia la studiava in modo diverso, e cioè i cinesi. I cinesi e gli indiani. Purtroppo però la rivoluzione culturale in Cina ha distrutto tutto, non c'è più niente. Ma qualche notizia riusciamo comunque a saperla da alcuni geografi turchi. Geografi turchi che nelle loro carte ripetevano delle cose che in realtà avevano comunque intuito dalle carte cinesi. Bene, questa è una carta famosissima, è di un ammiraglio turco che si chiama Piri Reis. È una carta che si trova conservata nella biblioteca del Topkapi ad Istanbul. Guardate, si vede innanzitutto la costa del Nord Africa. Questo è lo stretto di Gibilterra, la Spagna e la costa del Nord Africa fino al Golfo di Guinea. Queste sono le Canarie, queste le Azzorre. Guardate con che attenzione sono fatte le isole e le coste. Ecco, nella carta di Piri Reis c'è qualcosa di inspiegabile. Relata, refero. Ve la riporto così. Non in questo particolare, ma in questo. Siamo nella metà del 1500. Questa parte che vedete qui, questo è il golfo, chiamiamolo così, di Panama. Questa è la costa nord del Brasile. Questa. È chiaro? Quindi, all'epoca, i navigatori portoghesi andavano già in Brasile. Quindi la costa è giusto che sia così. Ma quello che è assolutamente inspiegabile è questa parte che vedete qui sotto, che qui sembra attaccata, ma in realtà ci sono diverse parti bucate qui, come ad indicare che non si sa come prosegue questo tratto qui e come arriva qua. Ma questa carta è famosa in tutto il mondo, la carta di Piri Reis, perché questo tratto di costa che vedete qui è esattamente sovrapponibile con una precisione geografica straordinaria con la parte di costa che in corrispondenza del Sud America qui si trova in Antartide. Ora l'Antartide in realtà è stata scoperta ufficialmente 300 anni dopo, ma soprattutto questo tratto di costa qui è visibile solo ammettendo che lungo la costa dell'Antartide non ci siano i ghiacciai, il pack. Non si sa, è un mistero. La carta di Piri Reis, se voi andate su internet trovate centinaia di pagine dedicate alla carta di Piri Reis. Noi riteniamo che si tratti in realtà della copia di una copia di una copia di percorsi navali fatti forse dagli indiani, dai cinesi, secoli prima e poi copiati di volta in volta fino ad andare a finire su questa carta. Insomma, è una cosa molto molto enigmatica. Allora, un attimo che ho la tosse. Insomma, oggi abbiamo fatto un po' una carrellata della geografia medievale. Il Medioevo non scopre nulla, non fa scoperte, non fa esplorazioni, non fa misurazioni cartografiche, però cerca di mettere sulla carta, cerca di elaborare, cerca di dare una visibilità a notizie che erano state raccolte nei secoli precedenti, cercando di dargli una chiave di lettura cristiana, una chiave di lettura che fosse religiosamente compatibile, che non contrastasse con quelle che erano le notizie delle Sacre Scritture. Cerca di dare un'idea che fosse leggibile e legittima, e di far capire come doveva essere il mondo e come Dio lo aveva concepito. Laddove il messaggio di Dio non era arrivato, c'erano mostri, c'erano popoli terribili. La prossima volta vedremo come questi popoli, nella fattispecie i Maya, gli Aztechi, ma cerco di darvi anche qualche indicazione degli indiani e dei cinesi, avevano una loro geografia, una loro idea, una loro visione, che per certe cose si avvicinava molto a questa. Grazie dell'attenzione, buona serata. Grazie.